dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle digitale.
Questo è Digitalia.
Settimana dell'11 marzo 2024, Epic ribannata sull'App Store, la privacy secondo i produttori di auto, truffe in salsa generativa, ma anche Hollywood, streaming, tasse, questa e molta altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle Misturio Liguria di 1 di Sanremo qui a Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi.
Oh, buongiorno a tutti.
Ma soprattutto a te.
Soprattutto a me, soprattutto a chi volete voi, soprattutto agli ascoltatori, ai nostri cari digitaliani. Bentornati da queste parti e bentornati anche alle voci amiche di Francesco Facconi e Michele Di Maio. Michele Facconi e Francesco Di Maio, vi mixiamo, vi stavo per...
Non c'è problema.
In casa.
Aiuto.
Facciamo le fusion.
Stiamo iniziando bene.
Tutto questo perché... Mi arrivano messaggi proprio mentre faccio la sigla che mi mettono in crisi, che mi dicono che l'app non funziona, ma forse funziona, ma forse non funziona, ma forse funziona, deve funzionare. E che cacchio, sì che funziona.
Se l'ha fatta Franco funziona, questo
sì,
è un dato
funziona.
Di
funziona, l'app di digitale. C'è in realtà già la nuova versione, ma ho dei problemi di... Ho fatto una versione dell'app per ascoltare Digitalia in diretta, che è universal sia per Mac che per iOS... ma per qualche motivo c'è un casino di certificati e non riesco a farla accettare dall'App Store. Devo mettermi
lì. Sei stato bannato anche tu?
Sono stato bannato anch'io, sono stato bannato e non ancora sbannato come invece sono stati gli amici di Epic. Raccontatemi la saga.
Questa è una roba di 2 anni fa, no? Che sono stati bannati. Perché poi sono stati riammessi, giusto? Poi sono stati ribannati e poi riammessi.
Sembra allora, ieri.
Sembra ieri, in effetti era praticamente ieri. Allora, abbiamo fatto puntate su puntate sulle novità del DSA, quindi queste nuove regole di Apple, finalmente anche gli store alternativi, sembrava fatta praticamente per Epic, pronta a lanciare il suo store. Loro hanno aperto Epic Sweden, quindi la Svezia mi risulta essere nel continente europeo, quindi perfetti, pronti, però sono stati bannati. Il buon vecchio Apple gli ha scritto una mail dicendo: non, siete stati birichini in passato,
non c'è da fidarsi,
non
qua.
Ci fidiamo molto che non sarete tanto birichini anche stavolta. Al che loro gli hanno detto: no, guarda, non saremo molto birichini.
Hai letto a proposito dell'email di Phil Schiller che ha mandato a...
Sì, il concetto di birichini in inglese è untrustworthy, cioè siete inaffidabili.
È una di quelle robe che mi fanno veramente rabbrividire, è una di quelle robe ultra aziendali che iniziano in una maniera assolutamente melliflua, no? Caro team, spero che tutto vada bene. Di qua, di là, abbiamo saputo che tu, abbiamo visto, che hai chiesto, però abbiamo deciso che la vostra azienda... Siete dei figli di puttana, voi non ci vedete!
Degli infingardi! anzi, attenzione, verifiably untrustworthy, quindi non è soltanto che siete dei non ci si può
fidare. Si traduce come siete stati brighella in
passato. Abbiamo le prove, esatto. Abbiamo le prove, potete andare a guardare.
È sempre con lo stesso tono, perché io ho sbagliato facendo il tono subito infervorato, perché non sono capace a fare queste cose. E loro invece si scrivono le cose peggiori dell'universo con questo tono molto quasi burocratico.
Il tono della mail è così: carissimi, gentilissimi figli di Sultana.
Esatto.
Sono il caro vostro Phil, che vi voglio ricordare che siete dei grandissimi.
Abbiamo verificato che sua moglie tutte le sere attorno alle 24
quanti tag explicit dobbiamo
lampione.
Mettere
è così, vabbè, quindi bannati, sbannati, ribannati cose, e sono definitivamente fino a prova contraria,
esatto,
sbannati per paura fondamentalmente, perché pare che il leitmotiv, la spinta finale per riammettere, loro malgrado, perché dopo avergliene detti tutti quei colori, la Epic nello store, anzi di aver riattivato l'account di Epic, sia arrivato nel momento in cui Apple ha saputo che l'Unione Europea si stava interessando del caso. C'era la Vestager di nuovo vestita da Ghisa col blocchetto delle multe. Allora...
Epic ha detto: chiamo la mamma, chiamo l'avvocato. E quindi
la mamma avvocato
che l'Europa era già lì pronta per andare, e quindi questa insomma è stata Sì, questa mossa di Apple non è, ammetto che non l'ho capita, cioè se al primo giro erano abbastanza convinti di quello che facevano, quindi come dire, avevano fatto bene o male, non si sa, ma insomma dal loro punto di vista forti, e in effetti non hanno ancora riammesso Epic lato americano, lato mondo. In questo tira e molla invece no, ti banno, no, scherzavo, non ti banno più, mi è sembrato veramente un tentativo disperato di tenere aperta una guerricciola, no? Una battaglietta.
Sì, esatto, è un po' tenere quel minimo di pressione sempre, sempre accesa, che non va a 11, ma che rimane sempre a basso basso, giusto per fargli sentire un po' di presenza, ecco.
Sì, cioè proprio per dire, guarda, noi non ve la faremo andare tanta liscia, cioè, è come se volessero dirgli credeteci poco in questo store, perché in un modo o nell'altro prima o poi vi tarelliamo di qua, tarelliamo di là, qualcosina, le uova nel paniere ve le roviniamo. Il sospiro di Franco è il commento migliore da tutto ciò.
Sto facendo 18 cose contemporaneamente, queste notizie un po'... così, vabbè. Ci sono altre notizie sempre in materia DSA e App Store, relative alle notizie, appunto, alle uscite di Apple e alle scoperte degli sviluppatori man mano che navigano queste nuove acque, tra cui quella delle applicazioni targate Marketplace EU,
che smettono di funzionare se uno va per un po' di tempo all'estero. Sembra la stessa regola del roaming sui cellulari, non so se avete presente, che voi potete usare i vostri giga italiani nel momento in cui andate all'estero, ma finché non state troppo all'estero, no? Il fair use, l'uso corretto. E in questo caso uguale, nel senso che se un europeo installa un'applicazione europea e quindi da un marketplace alternativo secondo le regole europee esce dall'Europa, quindi dalla geolocalizzazione, per un certo periodo, anche se gli rimane l'account, gli rimane l'essere cittadino italiano europeo,
il passaporto,
dopo un po' si disattivano le funzioni del telefonino che permettono tutte queste belle cose che il DSA ha obbligato Apple ad aggiungere.
30 giorni se non ricordo male.
Ma 30 giorni ho letto un po' di tempo, non si era ancora capito perché stavano ancora definendo esattamente il concetto, però sì, insomma, siamo nell'ordine della vacanza molto lunga.
Esatto, quindi se qualcuno poi è fuori per lavoro per periodi più lunghi o magari appunto via un po' di qua e un po' di là, si trova che le applicazioni che magari ha comprato sullo store di cui parlavamo settimana scorsa e di cui ha l'abbonamento, appunto, gli potranno servire solo quando torna di qua.
Che è una roba, mi sembra abbastanza prepotente, perché va bene, sì. Sarà per limitare un certo tipo di abusi o robe del genere, però...
È per tenere sempre quel minimo di pressione che li fa stare sotto il radar della compliance, ma che però non lascia tutto aperto.
Allora, secondo me è un meccanismo al contrario di quello che abbiamo fatto per una vita noi europei. Nel momento in cui uscivano i primi iPhone, volevamo usare le applicazioni che c'era solo negli Stati Uniti, uno si apriva l'account americano per poterlo usare. Questa stessa cosa adesso si fa al contrario. Immaginati un americano che voglia usare Fortnite, si crea un account mettendo come indirizzo Piazza San Pietro 1 a Roma e dice sono italiano e si scarica Fortnite. Evidentemente Apple vuole impedire questo.
Viene da dire che ai tempi era abbastanza anche tollerato, vuoi perché forse era nella convenienza economica di Apple, ma di N altre aziende ai tempi, mi ricordo anche Netflix, anche Netflix stessa la potevi usare se ti registravi.
Ma l'hai detto tu, convenienza economica.
Esatto,
quindi,
c'era una questione di convenienza
economica. Come dire, c'era una tolleranza a questa pirateria leggera, perché poi di fatto compravi le applicazioni, non è che era semplicemente uno scavallare il blocco geografico, quando era comunque a vantaggio delle piattaforme. Ora che esatto, ora che inizia a essere un po' meno a vantaggio, anzi potenzialmente a svantaggio.
No, non si fa.
Esatto, quindi se volete andare in vacanza per lungo tempo, assicuratevi di ripassare ogni tanto con un paesino europeo. Mezza giornata, basta uno scalo all'aeroporto di Francoforte, esatto. Così atterrate, prendete il telefono e ripartite.
Fuori dall'EU le app non vanno più.
Bella, bella.
Ci sta.
Subito nella colonna titoli.
E va bene. Ho testato la nuova versione europea di iOS 17.4 e non... sembra in alcun modo più simile ad Android, tra parentesi ancora. Francesco, l'hai messo tu, ma perché dovrebbe essere, perché dovrebbe assomigliare ad Android?
Non riesco a capire. Allora, fra l'altro non capivo se era un bene o un male. Sì, esatto. Quando ho letto l'articolo ho detto figa, cioè bene che non sia Android, poi è uscito su Android Police e quindi evidentemente ecco. Era il male,
era di parte, senso.
Però ecco, sì, il concetto che questo articolista di Android Police, Manuel Vonneau, ha voluto un po' confrontare le cose, dice sì, non è che abbia trovato queste grandi differenze, ma infatti non era quello che ci aspettavamo. Di fatto iOS 17.4 aggiunge tante cose ma che non sono utilizzabili, cioè non ho ancora visto uno store pronto per essere installabile.
Vabbè, per forza, ci mancherebbe.
Non ci sono, se ci provano gli cancellano l'account.
Va bene, ma cioè, hai presente, a parte avere la lettera di credito da $1 milioni da parte della banca, piccolo dettaglio, ma poi sono usciti 10 giorni fa con le API. Non è che lo store vuol dire apro un sito, la gente va lì e compra le app. Lo store è un'applicazione per iOS sviluppata con Xcode e con le librerie di Apple che deve implementare tutte queste nuovissime, esatto, che deve implementare tutte queste nuovissime API rilasciate apposta allo scopo da Apple, in maniera tra l'altro che vada anche bene a Apple. Credo che in 10 giorni non si riescano neanche, esatto, a studiare queste API. Non solo, ovviamente qui si tratta di applicazioni che poi devono gestire la sicurezza, gestire la privacy, gestire le transazioni economiche, per cui del denaro. Vorrai studiare le API, sviluppare la roba, testarla per un mese o due in beta, prima in alfa, poi in beta, prima di andare? Mi sembra normale che non ci sia ancora nulla.
Però, e soprattutto infatti, non le conosce ancora ChatGPT, quindi non puoi neanche scriverli lì.
Scrivi un nuovo store per iOS.
Esattamente, oramai quello è la condizio sine, ecco, qua non. Se ChatGPT non lo può fare, non si programma.
Diciamo al caro Manuel Vonneau di andare avanti ad ascoltare, perché in realtà è Android che è diventato più iOS, poi vedremo dopo.
Esatto, solo teaser. Il meglio ha preso.
Ovviamente. Avete già, Francesco, tu che hai iOS, hai già aggiornato e hai già selezionato il tuo browser preferito?
Allora, alla fine sì, e mi è successa fra l'altro un piccolo rant personale, quello che mi sta succedendo da un po' di tempo a questa parte con Apple, di fastidioso, ovvero l'interruzione dei miei flussi di lavoro in momenti sempre inadatti. Cioè, chiaramente quando è che ti chiede la prima volta che accedi al browser?
Certo.
Quindi in qualsiasi momento viene richiamato il browser, tac, ti compare questa cosa. Io stavo navigando, non so in che applicazione, ho cliccato un link, mi apre il browser e inizia a dover fare tutto sto giro qua. A quel punto mi ero dimenticato cosa stavo facendo. E questa è tipica, adesso a parte
questo è tipico
sto
della
giro
terza
qua,
età, Francesco.
È tipico di noi anziani e io sono molto più giovane di te, grazie. E soprattutto è tipico di Apple di questo periodo, che ultimamente stai facendo qualcosa e di colpo ti fa un pop-up. È 10 minuti che non dai il consenso alla posizione. Sei sicuro che il Bluetooth possa collegarsi al Wi-Fi mentre...
Ok,
grazie per la privacy. Grazie, però tutti sti nag screen che poi appena dico di sì a tutto mi arrivano i cookie e,
certo punto... Tra l'altro aveva un sapore di banner di Windows, di scelta,
sì,
del,
sì,
browser.
Sì, anche io ho pensato alla stessa cosa. Stata...
Esatto, fra l'altro la cosa che ho fatto, come se posso dire faranno il 99% degli europei, sono andato su Safari, così non ho dovuto cliccare, non ho dovuto scaricare niente. E anche perché per ora, come giustamente facevano notare il giornalista prima di Android Police, se scarico qualsiasi cosa è sempre Safari mascherato, perché ancora i browser nuovi, insomma, vabbè, sì, l'abbiamo già detto,
il browser mascherato,
esatto, e quindi insomma questo è quanto.
Spotify è in procinto di mettere alla prova le nuove policy dell'App Store.
Sì, pare che nelle nuove versioni che manderanno in approvazione, si sperano, nel frattempo accendono i ceri alla Madonna, cose del genere, includeranno i link che punteranno al sito per comprare l'abbonamento che appunto la persona vuole dal sito. Quindi cose che fino a qualche settimana fa non erano pensabili, provano a vedere che succede, vanno lì.
Ha spiazzato però un po' i commentatori, perché tutti pensavano a un a uno store alternativo o all'implementazione di una delle varie possibilità, no? Ricordo che le nuove policy di Apple prevedono 3 o 4 modalità diverse: distribuisci, esatto, sullo store ma paghi con le tue robe, distribuisci, certo, su uno store alternativo, ma per cui
allora, quello che ha voluto
Spotify
fare Spotify
ha scelto per il momento l'opzione sicuramente più veloce da implementare.
Esatto. Attenzione, Spotify ha scelto di intanto mandare in review a Apple. Quindi sì, certo, ha detto: vediamo se riusciamo a passare questo scoglio. E come dire, se da una parte con Tim Sweeney di Epic sono in grande amicizia, anche con Daniel Ek non è che si. Cioè, immagino la grolla che si fanno la sera tutti
vecchi
e tre
amici,
team,
sì,
eccetera.
Sì, sì, sì.
E il quello che secondo me non è passato molto dai vari giornali, anche dai commenti qui. Qual era veramente il frutto della causa che è stata fatta fra, cioè della multina della settimana scorsa di Apple? Era non tanto che gli altri fossero più economici o ci fossero trattamenti migliori, era che Spotify non poteva indicare il prezzo che, anche senza mettere link, anche senza mettere il click per l'apertura, sì, anche senza mettere nulla, non poteva dire il prezzo.
Sulle guidelines di Apple si chiama anti-steering.
Perfetto, quindi in questo modo, avendo ottenuto già il permesso di clicca per andare sul sito, ora anche il permesso di mettere clicca per andare sul sito, e dove troverai un modo di pagare 9,95, 10,95, 15, 20, 100.
Toccami il banner.
Esatto. Toccami, mamma mia. Mi fai la suoneria per favore di questa cosa. A 5 euro alla settimana, suoneria del doc. E quindi il tentativo che fanno loro è di sfruttare al massimo il meccanismo un po' della multina, un po' delle nuove regole del DSA, per non dover arrivare sullo store e quindi non dover pagare poi tutte quelle tariffe extra, tutti quei 50 centesimi oltre il milione, eccetera, eccetera, che comunque si farebbero sentire nelle casse di Spotify.
Sì, ma bisognerà vedere chi è che farà la prima mossa ad andare un po' più avanti. Comunque sono cose complicate, le aziende sì, move fast and break things una volta, adesso comunque c'è molta più cautela, e quindi è ovvio che vedono un po' gli altri cosa fanno, chi viene approvato, chi gli approva cosa, e piano piano ci sarà qualche tipo di progresso.
La cosa simpatica di Spotify è che non ha fatto la mossa alla Epic, cioè non ha mandato l'aggiornamento in background, cosa che avrebbe potuto benissimo fare attivando questa cosa, ma l'ha mandato in review a Apple, come dire, gli ha passato la palla, hanno fatto gli educati, non sono fully verified and trustworthy come scritto da Phil Schiller. Vediamo se il comportamento dell'educazione e della gentilezza funziona diversamente.
Ah, tu dici che è quello, stanno chiedendo per favore, potete per favore approvarci questa piccola modifica.
Michele è uscito questa settimana su Mastodon con questa ripicca, con questa roba molto, con questa risposta molto piccata agli americani, ai commentatori americani che dicono sì, perché maledetti questi europei che bannano, che fanno le regole per proteggere le aziende europee contro cose. Effettivamente, Michele, cosa
e
è successo?
E poi il presidente americano dice: vabbè, ma se proprio volete bannare TikTok dagli Stati Uniti, io alla fine sono con voi. Vabbè, uno di quei temi che tornano ciclicamente, era almeno da 2-3 anni di cui che non ne parlavamo, il tema appunto di nello specifico far vendere TikTok alla filiale americana di ByteDance, immagino a qualche partner locale. C'è una
c'era l'ex founder di Instagram che voleva comprarla a un certo punto.
Certo. C'è una proposta di legge, tra l'altro bipartisan, quindi appoggiata sia dai democratici che dai repubblicani, dato che siamo anche quasi in periodo di elezione.
E sarà quello il motivo. Forse.
Esatto, forse sarà quello il motivo. E niente, Biden ha detto, insomma, se voi andate avanti con questa cosa, sapete che quasi quasi anch'io sono coinvolto nelle elezioni, ve la firmo anche io. E quindi sì, siamo veramente al carnevale.
È una caratteristica delle democrazie, della democrazia in generale, quando si avvicina alla data delle elezioni spuntano tutte le proposte più mirabolanti di qui, ci sono le elezioni comunali, qui a Sanremo stanno venendo fuori i progetti di trasformare lo stadio in un'arena tipo quella del Real Madrid, di fare delle cose che poi vai in giro, ci sono i tombini bucati, il marciapiedi che crollano, le palme spezzate, dici ma con che sì ma adesso facciamo, troviamo project financing.
Beh, ma alla fine anche il DSA e il DMA siamo anche in periodo di elezioni europee, tra poco arrivano anche quelle, quindi anche quella
a giugno.
Sì. Mm-hmm. È l'accelerazione perielettorale. Vabbè, ci sta. Google segue l'esempio di Apple nel appioppare una fee, una tassa agli sviluppatori nell'Unione Europea.
Esatto, stiamo parlando di una fee, quindi di un pagamento di acquisizione del 10% per le in-app purchase e del 5% per gli abbonamenti per i primi 2 anni. A quel punto, anzi poi, uno ongoing service fee, quindi per utilizzare i servizi del Play Store, del 17% per le in-app purchase e 7% per gli abbonamenti. Ed è interessante poi, diciamo interessante, però comunque è un cambiamento quello che succede dopo i 2 anni, perché lo sviluppatore a quel punto può scegliere di fare opt-out dei servizi di Google. Il problema è che i servizi di Google comunque diventano fondamentali. Adesso nell'articolo non lo cita esplicitamente, ma io immagino che tra questi servizi che perderesti se fai opt-out ci sono ad esempio le notifiche.
Gli aggiornamenti, esatto. Le protezioni della verifica dell'integrità, le mappe, qualsiasi API di fatto che vai a utilizzare di Google sono i famosi Play Services. Ecco, il nodo qua è che Google chiaramente non può pretendere la tassa per chi va a usare un altro store, perché questo era già previsto. Quello che ha fatto è dire: ok, se non volete utilizzare i miei sistemi di pagamento e di transazione all'interno di, quindi l'in-app purchase di Google, che ha abbassato a 15% fondamentalmente la fee di transazione, va bene, usate quello che volete, usate il vostro, ma mi pagate il 5 più il 7 più il 17 meno 12 eccetera eccetera alla fine della fiera, sempre 15, sì, fa, sì. Perché il 3% di carta di credito, il 5, cioè 5 più 7 più 3 di carta fa 12,
sembra il gioco 15. Delle tre carte, quindi,
esatto, cioè scegli a chi darle, se darle a me che le rigiro le carte di credito,
dove
lascio, le carte
dove lascio, dove lascio, certo,
e via. E questa è una mossa molto eppolosa, secondo me si sono trovati anche loro lì tutti insieme al baretto con la birra a dire come li freghiamo europei.
Apple ha fatto uscire le sue guideline, poi probabilmente Google aveva già fatto le sue verifiche con gli avvocati, una volta che Apple ha fatto uscire ha detto ma sai che quasi quasi ste cose non sono poi così male, e le ha replicate.
Allora, apriamo un capitolino. Agicom è un periodo in cui viene fuori dall'interazione tra Agicom e mondo del calcio, escono fuori delle cose un po' strane, un po' particolari. Abbiamo seguito nelle scorse settimane la nascita e il lancio della piattaforma Antipezzotto, che riesce benissimo ad azzoppare intere CDN senza avere grande efficacia su chi pirata le partite in diretta. Questa settimana è venuta fuori questa notizia della autorità garante per le comunicazioni che dà l'ok a una squadra di Serie A di mettere sulla maglia il nuovo sponsor StarCasinò.sport.
perché
Casinò.sport
è un sito
che non
è chiaramente un sito di giornalismo sportivo.
certo. Al fine di garantire un più efficace contrasto dal disturbo da gioco d'azzardo, l'articolo 9 dal sito stesso dell'Agicom. L'articolo 9 del decreto legge 12 luglio eccetera, recante disposizioni urgenti eccetera eccetera, cosiddetto decreto dignità, ha vietato qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, convincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata su qualsiasi mezzo, concluse le manifestazioni sportive eccetera eccetera. Qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta. Una maglia con scritto in pagina Star Casino punto sport.
Ma no, Franco, il casino è chiaramente casino, okay. Si intende
perché lì fanno urlano.
C'è il gol, il goal,
fanno casino.
Fanno casino.
Esatto.
No, casino, casino. Comunque,
queste
è semplicemente, adesso io non seguo il calcio, però ho letto varie volte negli anni di questo mezzuccio che utilizzano i siti di scommesse, ossia di avere un appoggio presunto giornalistico assolutamente ignobile per riuscire a fare pubblicità.
Ma
questo fino
legge,
ad oggi è stato tollerato.
La legge dice esattamente indiretta. Diretta o indiretta? Che cosa c'è di più esemplare della pubblicità indiretta di fondare una cosa che ha un nome simile, se non identico, tranne l'estensione, e che richiama esattamente all'attività che viene vietata? È il solito discorso della... vabbè, ve lo dico in post-trasmissione, mio zio avvocato paragona la giurisprudenza ha una parte anatomica molto particolare che dice si allunga dalla parte dove la tiri, e poi vi racconterò in post trasmissione qual è quella parte.
Ma cosa sarà?
Ok,
vi aspettiamo tutti in post trasmissione. Se non ci siete, viaggio nel tempo all'indietro per venire a sentirlo.
Bellissima questa inchiesta, questo articolo dal New York Times sulle abitudini. Avevamo avuto qualche avvisaglia qualche mese fa, qui si va un po' più nel dettaglio, le abitudini di condivisione delle informazioni dei guidatori da parte delle aziende, delle marche automobilistiche.
Sì, articolo molto molto interessante che per ora afferisce al mercato statunitense, dove ci sono comunque delle policy, delle leggi sulla privacy un po' più lasche delle nostre, ma che comunque, insomma, la famosa eula della macchina, ecco, è un po' quello il tema. Si parte da questo, dal signor Dahl, un simpatico 65enne che da un giorno, lui ligio alla guida, sempre nei limiti, senza fare incidenti, un giorno si è trovato, anzi nel 2022, quindi neanche proprio l'altro ieri, ma già da un po', si è trovato che il costo della sua assicurazione per la macchina è improvvisamente aumentato del 21%.
Senza aver fatto incidenti negli ultimi anni.
Esatto. E qual è l'ulteriore problema? È che poi, vabbè, ha detto ok, fate così, vado da un altro. È andato da altre compagnie assicurative e si è trovato anche lì delle richieste di assicurazione particolarmente alte.
Che è una cosa che non succede mai nel mondo moderno, andare da un concorrente e pagare esattamente la stessa cifra.
Come con le SIM o con internet.
La concorrenza al giorno d'oggi è un miraggio, comunque.
Esatto. E insomma, indagando, un simpatico assicuratore gli ha detto che c'era di mezzo questo report LexisNexis, che è appunto, da lì parte un po' l'articolo del New York Times, e è questo broker di informazioni che raccoglie appunto come se fosse un credit score delle persone e lo condivide con le varie compagnie assicurative. Ma l'articolo va ancora più con un piccolo dettaglio: come ha fatto ad avere LexisNexis le informazioni sugli automobilisti? Gliele hanno mandate le case automobilistiche.
Perché LexisNexis mi fa venire in mente Bigus Dicus.
Bigus Dicus.
Tornando, mi sa, sempre al discorso del tuo
esatto.
Zio, no, cos'è che...
Ed è niente, poi l'articolo è molto lungo e consiglio a tutti di leggerlo perché è veramente interessante e nonché abbastanza scary per chi ha una macchina, ma non solo, perché poi innanzitutto il tema non è soltanto di Mr. Dahl, ma poi andando a confrontarsi con altre persone sui forum ha scoperto che sono in tanti ad aver avuto lo stesso trattamento. E insomma, le macchine, in particolare le macchine connesse, alcune proprio davvero per un eula, per una scrittina piccola piccola sul contratto, hanno iniziato a raccogliere informazioni, in alcuni casi anche quando c'era l'opt-out, veramente una devastazione di tutto,
addirittura senza indicazione degli eula, come
la
mostra proprio
la cosa bestiale è che gli americani, lui poi l'ha fatto, hanno questa cosa per cui possono chiedere un consumer disclosure report, che è una specie di è un report, come dire, dimmi, come abbiamo noi anche
col GDPR,
dammi tutte le informazioni che hai su di me. Il problema è che finché tu non sai che esiste LexisNexis, con cui tu non hai nessun contatto, contratto eccetera, non sai neanche a chi ti chiedere queste cose. Il tizio ha fatto la richiesta a LexisNexis, che gli ha mandato un report di 258, esatto. 258 pagine, più di 130 pagine di queste 258 riportavano con dettaglio ogni singola volta che lui o sua moglie ha guidato la macchina nei 6 mesi precedenti, includeva le date di 640 viaggi diversi con l'orario di partenza, l'orario di arrivo, la distanza guidata, la segnalazione di qualsiasi momento in cui la macchina è andata troppo veloce o ha superato i limiti, l'indicazione di quando sono state, di quante frenate brusche sono state effettuate.
Qualunque cosa voglia dire frenata brusca.
Esatto,
poi.
E quante accelerazioni brusche sono state fatte. L'unica cosa che mancava era esattamente il tragitto dove è stata la macchina. E attraverso questo le assicurazioni dicono: vabbè, se tu acceleri e freni bruscamente o giri bruscamente più della media, eccetera, ti aumentiamo l'assicurazione. È una cosa di un distopico terrificante.
Attenzione, è bellissimo leggere le parole, perché a un certo punto dice: questa macchina un giorno ha fatto 7,33 miglia in 18 minuti, ci sono state 2 accelerazioni rapide e 2 incidenti di frenata dura, hard braking.
2 cioè, occasioni.
Sì, no, ma è interessante la parola, che sì, occasioni, incidenze, ma proprio anche incidente, cioè viene gestita come una cosa negativa da questo punto di vista, il fatto che uno freni ti ha l'inchiodatina.
Infatti, se
cioè, e conviene
gatto,
stirare
gatto.
Il bambino e ti passa davanti per
sopra, tranquillo.
Ti costa
tranquillo.
Meno in premio assicurativo.
La scatola nera della macchina non se ne accorge.
Fischiando in maniera disinvolta, perché ovviamente la Nexus c'ha anche i microfoni dentro l'abitacolo che esatto. Se tu dici oddio l'hai investito, lo no. Segnala anche alla
alzi
tua assicurazione.
La musica.
Sì, fischietti.
Sì, che poi allora tutto il tema delle assicurazioni basate sul comportamento di guida, onestamente non sono super d'accordo, ne avevamo già parlato anni e anni fa, come tutte le cose ne abbiamo già parlato in questi 15 anni, però come dire, è una discussione che secondo me vale la pena fare, e fatta in un certo modo, soprattutto con la disclosure che hai accettato di essere monitorato per pagare meno grazie a un tuo comportamento di guida corretto, con ovviamente l'asterisco di cosa vuol dire corretto.
È il solito discorso.
Allora è un discorso.
Sì, ma è la statistica di Trilussa e dei polli, Michele. Non puoi. Il sessantenne che guida 30 all'ora è più pericoloso del trentenne che certo. Guida 40. E due trentenni diversi che hanno due capacità diverse, tempi di riflessi diversi. Verstappen guida diversamente e rischia in maniera diversa quando guida in autostrada rispetto a un suo coetaneo. Perché? Perché lo fa di lavoro, perché è allenato, perché è selezionato geneticamente.
Quindi
per avere dei riflessi.
Verstappen a 30 all'ora è più pericoloso.
Verstappen a 30 all'ora si addormenta, è pericolosissimo, perché si annoia, si addormenta, va a sbattere contro il bambino e la vecchietta. Ci sono talmente tanti fattori che voler mettere per forza questi è una limitazione della libertà insopportabile. guarda le multe, va bene? Le multe? Ok, ti chiedi il collegamento con la centrale, facciamo la cosa, il tizio che prende più multe va bene, paga di più l'assicurazione. Oppure facciamo un esame attitudinale. Ogni 5 anni devi ripetere un esame che non è che ti toglie o ti dà la patente, ma in base alle tue capacità di fare una gincana, una certa velocità, eccetera, stabilisce la tua pericolosità e il prezzo della tua assicurazione. Facciamo così? Avrebbe più senso, sarebbe più giusto, piuttosto che vedere la velocità a cui giri di solito. Però a quel punto non è più un'assicurazione. L'assicurazione dovrebbe essere una cosa che pagano tutti per proteggere chi ha la sfortuna di avere un incidente. Nessuno se lo va a cercare. Se te lo vai a cercare, non è l'assicurazione quella che ti deve punire, è la polizia stradale. Se hai dei comportamenti pericolosi, ci sono delle leggi, che sono il codice della strada, che dicono quali sono le tue le pene fino al ritiro della patente e all'impedimento di guidare. Punto. Non è
tra l'altro,
che...
non sono sicuro
tra
che.
Più sei ricco, più puoi rischiare la vita degli altri sulla strada. Io guido come un cretino, pago l'assicurazione più alta perché tanto sono miliardario, che me ne frega. È giusto questo. No, è una cosa folle anche questa.
Tra l'altro non so se tutti quei comportamenti che vengono, diciamo, sanzionati da questi incrementi di prezzo, come il dare un po' di accelerate o tirare una frenata un po' più dura del solito, siano illegali dal punto di vista del codice della strada. Quindi non stiamo neanche violando il codice della strada. Cioè, se uno ha semaforo per accelera carità. Un po' per partire,
ma
oppure
certo,
appunto
certo.
Vede il piccione che gli attraversa e quindi frena per non stirarlo.
Non so voi che vivevate nelle metropoli, ma io a 18 anni pigliavo la macchina, andavo nei piazzali sterrati e mi tiravo dei gran frenamani con gli amici, ci divertivamo con dei pazzi, facevamo delle cose che se le facessimo in strada saremmo dei delinquenti, ma senza rischiare nessuno, senza rischiare un euro delle nostre assicurazioni. Avessimo avuto il coso che tracciava le brusche accelerazioni, decelerazioni, derapate, eccetera, i nostri genitori si sarebbero trovati l'assicurazione decuplicata di prezzo. È giusto? No, perché la stessa macchina posso usarla in una proprietà privata e farci anche le capriole senza che nessuno mi debba dire niente.
Ovviamente, disclaimer, fate solamente se siete professionisti come Franco Solerio, altrimenti non fate a casa queste attività.
Va bene.
Ci vuole il disclaimer in questa
cosa. Ci sta, ma va bene.
È andato anche sulla diretta video, l'ho scritto nel frattempo.
Fantastico.
Don't try this at home.
Anzi, solo
a casa, fatelo soltanto a casa nel circuito chiuso come nelle pubblicità. Nel circuito chiuso
try
che vede nel giardino.
Esatto.
Diamo una ringraziata a chi di dovere, ragazzi. I nostri beniamini, i nostri benemeriti, i nostri finanziatori, quelli che rendono Digitalia possibile, quelli che producono Digitalia, li chiamiamo produttori esecutivi perché proprio come quelli di Hollywood sono quelli che cacciano il grano per far funzionare la baracca, detta proprio in maniera brusca. La maniera un po' meno brusca, un po' più dolce, è quella del value for value, il concetto che sta sotto a tante delle tecnologie del podcasting 2.0. Digitalia, un podcast, produce qualcosa per voi, ha un valore, se lo ascoltate tutte le settimane, una settimana sì o una settimana no, evidentemente del valore ce l'ha. Ebbene, questo valore è bello ridarlo indietro, esattamente come se comprate qualche cosa, non scappate senza pagare. Noi non vi obblighiamo né a una cadenza è una cifra, vi chiediamo col vostro buon cuore di decidere quanto vale per voi e ogni quanto vale la pena dare indietro qualche cosa in modo che questa piccola azienda continui ad andare avanti. Funziona il giochino da 15 anni? Grazie, perché l'avete fatto funzionare fino ad oggi, grazie a chi da oggi in avanti lo porterà avanti. I metodi sono semplici: PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin, versamento on-chain o pagamenti automatici con i sistemi del podcasting 2.0. Noi per nostra parte cosa facciamo? Continuiamo a lavorare per voi tutti i lunedì sera quando incidiamo, tutto l'anno, ogni singola settimana, e durante la settimana, tutte le settimane, tenendoci informati e facendo continuare a funzionare server, la baracca, i software, aggiornando e tutto quanto. Potete immaginare che c'è anche qualche costino, non sono tutti i soldi che finiscono nelle nostre tasche, anzi nelle nostre tasche ci finisce la minor parte, però una piccola remunerazione per quella che a livello di tempo è veramente un lavoro part time. Vi dicevo, noi lavoriamo per voi, ma inoltre vi ringraziamo anche, vi ringraziamo nelle note della puntata, vi ringraziamo in trasmissione. Franz, ti butti tu?
Eccolo, allora volentieri iniziamo con gli streamer del Value for Value, che sono questa puntata Nicola Gabriele del Popolo, Pablo Jackal con un paio di H in giro, Idle Fellow, Anonymous, Simco, Capitan Harlock, Michele da Milano, F Trava, Anonymous, Arzigogolo e Giulio.
Mitici, grandi, grazie.
Inoltre Nicola Gabriele del Popolo e H Grinta ci hanno dato dei boost grandissimi.
Grazie.
Ringraziamo poi i nostri perpetual executive producer, quelli che tutte le settimane ci fanno arrivare la loro, il loro ringraziamento e le loro donazioni. Sono Manuel Zavatta, Davide Tinti e Giovanna Cinotti con tutti un euro.
Grandi.
E Gabriele del Popolo, e Gabriele del Popolo che torna due volte con 2,1 euro.
E sono i recuperi, questi sono fatti così, a volte una settimana arrivano in ritardo, si dimenticano eccetera, ma sanno che noi li manteniamo, li ringraziamo lo stesso, li consideriamo comunque perpetua, la settimana dopo fanno il recupero. Grazie ragazzi, perché non ci fate mancare nessuna settimana al vostro supporto, veramente grazie.
Poi ringraziamo Vito Palumbo per il suo euro, Stefano Cutellè 1,10 con NDF, noted Vrango, hai visto che bravo, ho messo l'accento, grande Vrango.
Uno script inteso, 10.000 righe di Swift per far funzionare quell'accento
adesso,
sui report
cari,
di PayPal.
Cari produttori esecutivi, mandateci tutti il vostro accento esatto, anzi a scrittura
anche i fonemi,
in alfabeto fonemico, così Franco fa tutti usa l'intelligenza artificiale per produrre il file corretto. Intanto ringraziamo Simone Andreozzi e Matteo Tarabini per i loro 1,11 euro, 2 euro Matteo Masconale, ed arriviamo al gruppo dei donatori ricorrenti da 3 euro ogni mese, che sono Matteo Arrighi, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Arno van der Gissen, Stefano Orso, Massimo Dalla Motta, Massimiliano Saggia, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Edoardo Zini, Davide Capra, Renato Battistin, Raffaele Marco Della Monica, Renato Viero e Christophe Sollami.
Mitici, grazie di cuore, grazie davvero.
Grazie anche per i suoi 3,21 euro ricorrenti ad Andrea Piccotti.
Grazie Andrea.
5 euro ci arrivano da Massimiliano Sgroi e 5 da Marco Calvo.
Grazie.
E 5 euro tutti i mesi arrivano da Sandro Accinapura, Pasquale Maffei, Paolo Lucciola, Matteo Carpentieri, Massimiliano Casamento e Giovanni Priolo.
Grandissimi, grazie di cuore. 5 euro tutti i mesi, grazie.
Infine, ricorrente anche lui tutti i mesi con 5,32 euro, Andrea Sinigallia. Grazie, grazie,
grazie.
Grazie
Andrea. Nessun grande produttore questa settimana, niente da 10 euro. Siamo stati bravi, siamo stati cattivi la settimana scorsa. C'è una settimana del mese che ogni volta succede così, è sempre ciclico. Quando casca quella settimana lì. Vabbè, grazie di cuore, noi continuiamo a lavorare per noi, non lavoriamo di meno perché arrivano meno donazioni, noi ci impegniamo sempre al massimo, voi tenete sempre conto. Se siete in mobilità, fatevi un nodo al fazzoletto, mettetevi il promemoria con il vostro assistente vocale personale, quello che volete, quando arrivate a casa. Ricordatevi di Digitalia, ricordatevi che c'è qualcuno che tutte le singole settimane lavora per voi, per darvi qualche cosa di utile, qualche cosa che evidentemente o vi serve o vi piace o un mix delle due cose. E peraltro nel computo globale noi ci paghiamo anche le tasse e a quanto pare siamo tra gli unici.
Così pare, perlomeno pare che la Guardia di Finanza abbia beccato 11 milioni di euro evasi citando 5 persone, cioè 4 influencer e 5 creator, quindi insomma il valore di evaso pro capite era notevole. In particolare i nomi che sono comparsi più importanti sono Luis Sal, il compagno di Fedez nel Musco Selvaggio, e Gianluca Vacchi, che è un altro grande influencer. In più alcune lavoratrici di OnlyFans, di cui ammetto che non ritrovo in questo momento il nome, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli, e anche loro pare che siano rientrino all'interno di questi creator, per i quali erano già stati conosciuti al fisco, cioè già facevano dichiarazioni, ma evidentemente
è lì l'errore.
Quello è il problema.
Infatti, infatti
fate nero bambini.
Bravi, l'articolo lo dice, perché alla fine dice: questi sono quelli conosciuti, è stato facile, con quelli sconosciuti al fisco è difficile, è certo. Però insomma pare che nel, come dire, quello che veniva dichiarato non tornasse con il numero di poste, il listino prezzi e così via, e quindi insomma
li hanno castigati. Ma è giusto così.
Ecco, io però adesso io non voglio spezzare un'arancia nei confronti degli influencer, però ecco, considerando la difficoltà della burocrazia italiana e considerando che comunque è un settore dal punto di vista fiscale abbastanza nuovo, io ho anche, come dire, anche il timore che magari anche con la buona volontà sia comunque complicato essere 100% compliance con il fisco italiano. Magari mi sbaglio, invece era...
Dipende tutto dal tuo commercialista. Dipende tutto dal tuo commercialista. Il nostro commercialista ci ha detto: guarda, ci sono tre possibilità, non si capisce niente quale delle tre, scegliamo quella che costa di più, che così siamo tranquilli. Vabbè, ok.
Ok.
E fondamentalmente
ed è per questo che il bilancio di Digitalia è sempre in rossissimo.
Non è vero.
L'anno scorso
siamo andati in attivo molto prima di Spotify, dice sempre.
Quindi Spotify
Digitalia fa attivi e Spotify no, ricordatevelo sempre. Ma non è una cacchiata,
e paghiamo anche più tasse,
non è una cacchiata. Sì, sicuramente paghiamo più tasse. Spotify secondo me non paga tasse, non è in attivo, non paga tasse.
Esatto. Vabbè, poi paga altre tasse, pagherà le tasse sui dipendenti.
Sì, pagherà certi contributi possibilmente.
A meno che non siano
dipendenti della società in Lussemburgo, che è una scatola cinese, certo, di una società alle isole Cayman che è posseduta dal Girbit. Vabbè, insomma, sapete benissimo che a quei livelli lì è molto più facile trovare qualche
Double Irish.
Esatto, trovare qualche ingegnere dell'elusione fiscale. C'è il corso di laurea, c'è l'ingegneria dell'elusione fiscale, sì, cioè come c'è l'ingegneria civile, c'è l'ingegneria gestionale, c'è l'ingegneria dell'elusione fiscale. Documenti interni di Meta mostrano che 100.000 bambini vengono molestati ogni giorno su Facebook e Instagram. 100.000
bambini
ogni giorno. Aiuto, cioè non, cioè veramente mi manda in tilt questo
allora,
cioè, poi attenzione, okay, documenti, okay, quindi arriva, lo sanno, ecco.
Arriva, non lo so, il circo, no, la giostra, il Luna Park, aprono un cinema per bambini in centro a Milano. Dopo un po' si viene a sapere che in quel posto lì ogni giorno vengono molestati 10 bambini, 10, non 100.000. Che cosa succede a quel posto?
Uno.
Chiudete tutto.
Quel posto viene nuclearizzato immediatamente, nuclearizzato. Facebook, 100.000 bambini molestati ogni giorno, dei documenti interni di Facebook, e nessuno fa niente. L'altra cosa.
Ma non dovrebbero neanche esserci, fra l'altro.
Vi ricordate?
È lì che si salvano.
Peraltro, adesso non so quale sia, su Instagram è 13 anni, per cui sono sempre bambini. E, su Meta adesso non so, su Facebook, quale sia l'età minima per iscriversi, ma certamente non è 18. Mi è venuta in mente l'ipocrisia di quelle campagne che vedevamo sei mesi fa, che dicevano, no, Coca-Cola, Pepsi, Apple, su Twitter è comparso una pubblicità di una roba filonazista accanto al tuo prodotto su 100 milioni di messaggi. Se tu continui a dare i soldi a Twitter, sei complice di nazismo, sei complice dei nazisti, eccetera. Vengono fuori questi dati qui e nessuno fa delle campagne del tipo: ma lo sai che se tu fai la pubblicità su Facebook stai dando i soldi a un sistema dove 100.000 bambini vengono molestati ogni giorno? Questa è la legge dei due pesi e delle due misure, che fa capire una volta in più come gran parte della campagna, facile, facilissima, perché il personaggio si espone benissimo, ma che gran parte della campagna che leggiamo tutti i giorni nei confronti di Musk e di Twitter ha dei fini che sono ben diversi da dobbiamo migliorare la società e salvarla dai nazisti.
Comunque hai ragione, Franco, faccio subito una storia su Instagram di questa cosa dei bambini. Ho finito le mie idee su come diffondere la cosa. Eh sì, però a parte gli scherzi, il problema è che la comunicazione è lì, cioè, quindi a parte la battuta, è difficile che ci si aizzi contro quello che di fatto ci fa aizzare contro qualsiasi altra cosa tranne se stesso.
Anche perché per ovviamente quello che poi muove gli investimenti pubblicitari è la, come dire, la famosa brand safety. Nel momento in cui il pisello del pedofilo, che non può essere un titolo della trasmissione,
peccato tardi, ormai è già
ve lo dico già, ve lo dico già, è nei messaggi diretti, di base lì grande pubblicità non può andare nella
scheda di
Trello.
E quindi va bene
perché la pubblicità della Coca-Cola non è là di fianco, e quindi la Coca-Cola non...
sì, ma senza la pubblicità. Esatto. Perfetto, per cui la nostra società va bene, per la nostra società va bene così. Gli alieni che ci guardano da lassù ci hanno dato, voi vi chiedete perché non ci hanno ancora contattato.
Quelli hanno paura di ricevere i piselli pure loro.
Ho paura di una specie che tollera i piselli, basta che non ci sia la pubblicità. È quello, fa piselli per bambini, basta che non ci sia pubblicità, capisci? Gli alieni sono terrificati di contattare la nostra civiltà, sono terrificati. Come terrificante, lo dice il giornalista del New York Times, è possibile anche questa? No, del New Yorker, è questa truffa in salsa generativa, descritta, successa negli Stati Uniti. Pare che non sia la prima volta, che sia che sia la nuova moda. Raccontacela un po'. Chi l'ha messo questo articolo? L'ha messo Michele?
L'ho messo io. Sì, nuova moda, speriamo di no, perché è veramente terribile. Comunque il giornalista parte da un caso che è successo davvero, di questo signore, anzi di questa signora, che stava, era lì, che dormiva nel lettone insieme al marito. A un certo punto il marito si trova una telefonata nel cuore della notte dalla suocera, se non ricordo male.
Oh yes.
Vabbè, non risponde una volta, tanto questa non mi chiama mai perché mi deve rompere le palle adesso, non risponde una volta, non risponde due volte, questa riprova, insomma a un certo punto risponde al telefono e sente la voce della suocera che inizia a dire cose strane cosa sembrava che la suocera fosse
lo aiuto, non dire niente, così,
esatto, fosse stata
non
rapita.
non posso, ha detto delle robe del genere in maniera, esatto, molto allarmata.
E non chiamare la polizia, anzi no, perché poi credo che sia passata la voce di un uomo che ha detto: non chiamare la polizia, mandami X soldi su Venmo, l'applicazione per mandare soldi. Tra l'altro poi una cifra, infatti,
$500,
esatto, che per una suocera dici anche troppo, però in realtà sì, per un essere umano magari uno, insomma,
esatto. Il tizio diceva dopo aver fatto sentire la voce della suocera che, esatto, aveva la pistola puntata contro la testa della suocera, e se non gli dava questi soldi subito chiaramente avrebbe sparato. Quindi situazione abbastanza di terrore, di rapimento, ecco. E loro, visto anche la cifra evidentemente molto supportabile, hanno pagato,
esatto. E tra l'altro poi la persona telefonata, esatto, quindi il famoso marito della signora, era anche un poliziotto. E cosa ha fatto? Mentre era a telefono con la presunta suocera, ha chiamato un suo collega esperto in negoziazione con rapitori, con gente molto cattiva, e ha messo in viva voce l'altra telefonata, e questo qua da sotto gli diceva un po' cosa fare. Insomma, come hai detto, come hai anticipato tu, a un certo punto riescono a mandare questi $500 per la liberazione della suocera.
Poi però gli hanno detto: no, adesso hai pagato, ci paghi di più altri $250. Sì, sembrava una roba un po'. Compare una voce femminile che diceva: no, ma dobbiamo prenderci anche la pizza. Vabbè,
una roba un po'. E le birre come le compriamo?
Però erano le 3 di notte, esatto, una cosa del genere. È lì probabilmente anche che uno è addormentato, è stanco, preso nel cuore della notte, poco attento a queste cose.
Vabbè, ha pagato i $750, cosa fa? Mettono giù con la presunta suocera, riprovano a chiamare la suocera, la quale stava bellamente dormendo, e ovviamente non era lei. Cosa era successo? Appunto, era stata clonata la voce di questa signora per creare questa, non decisamente non è uno scherzo, chiamiamola truffa, ecco.
Ecco, è stata creata la voce e il telefono, perché la chiamata arrivava dalla SIM,
dal caller ID.
Hanno spuffato il caller ID, che non,
esatto,
è,
diciamo che comunque, esatto, sono tutte cose con gli strumenti di oggi purtroppo non difficili. Molto difficile proteggersi però da una cosa del genere, perché
è terrificante, davvero, veramente una cosa paurosa, perché mette in moto dei meccanismi di... è il phishing delle estorsioni, è il phishing delle no, c'è un modo di capire, secondo voi c'è un modo per difendersi da una roba del genere?
Devi inventarti delle parole in codice. Se sei rapito, sì, dici esatto. Palissandro.
Esatto.
E, però in realtà, ovviamente, le truffe ci sono sempre state. Gli anziani sono sempre comunque la famosa truffa del ho fatto un incidente con... anzi, dammi 1.000 euro perché sennò faccio del male a tuo nipote, oppure perché tuo nipote ha fatto l'incidente.
Ma sei sicuro che una roba
del
genere veramente becchi solo degli anziani? A parte che questo era un poliziotto in servizio. Non,
esatto,
non era
in questo
anziano.
Caso, esatto.
Se la tua signora fosse fuori di casa e ti arrivasse una telefonata alle 2 di notte che senti la sua voce che urla, eccetera, e uno ti chiede 500 euro...
Sbarelli, certo.
Mamma mia.
Dai subito senza neanche pensarci, ovvio. Nel senso.
Sì,
sì, diciamo che l'unico segnale veramente strano era la cifra, e poi... A leggere l'articolo, però chiaramente mentre uno è lì è difficile che riesca a ragionare, probabilmente mi immedesimo.
Se hai le palle, sei un negoziatore, ti fai veramente passare la persona e insisti, perché ovviamente chi si prende la briga di rapire, di sequestrare una persona, di minacciarla, sa benissimo che se lo beccano per sequestro si piglia X anni, se lo beccano per omicidio se ne piglia 10 volte tanti. E per cui nel momento
però,
in cui
se sei negoziatore non c'è tua mamma dall'altra parte del telefono.
No, certo.
Testa.
No, dico, se hai delle capacità del genere, per cui dovresti cercare un po' di forzarla, dire guarda che se non me la passi io non ti pago. Se vedi che sono così allergici a farti sentire di nuovo la voce, vuol dire che c'è qualche cosa che puzza sotto. Però ecco, farlo quando una persona a cui vuoi bene è parte in gioco, è teoricamente in pericolo, ci vuole un sangue freddo micidiale che probabilmente il 99% di noi non avrebbe.
Ecco, potremmo lanciare una startup per anticipare, poi non fare spoiler del gigillo di Francesco, che ha il negoziatore a disposizione. Quindi tu
in abbonamento.
In abbonamento, esatto. Un comodo abbonamento. Ti serve un negoziatore perché ti hanno rapito qualcuno.
Potremmo iniziare ad andarlo a proporre in giro, no?
Esatto.
Alla gente, dire guarda, può succedere che qualcuno ti rapisca la moglie.
L'ha detto in New York.
Però se ci dai $10 al mese, non ti preoccupare, esatto, che ti salviamo noi. Secondo me con le leggi anti-racket questa cosa qui non sarebbe tanto
dici?
Tollerata.
Cioè, mi sembra
appena.
Conosco un amico, tranquillo.
Il segreto è sempre uno. Non sposarsi mai per amore.
Okay.
Ci si sposa per interesse una ricca, in modo che se te la rapiscono e la ammazzano, massimo che va, erediti, capisci? A quel punto lì c'hai una unione di intenti con i rapitori, capisci?
L'importante non sapevo che avessimo la rubrica rosa in Digitalia, però questo secondo me diventa il mantra.
È l'antivirus di queste cose qui. La moglie vera deve essere una facciata, è come il presidente, no? Douglas Adams diceva. Chi vince le elezioni e viene eletto in una carica è l'ultima persona che dovrebbe governare, ma infatti non governa, è messo lì per distogliere l'attenzione da chi governa sul serio. Ed è un po' la stessa cosa, I nomi. Leggevo da qualche parte che, per esempio, i figli di Musk, che si chiamano X1Y, sì, PZ, Firespeed, eccetera, non si chiamano così.
Ok.
È il loro nome pubblico quello lì. Ma l'anagrafe non si chiamano così, proprio per motivi di ricatti, rapimenti, documenti finti e robe del genere. Praticamente è security by obscurity, il loro nome vero registrato all'anagrafe, quello che mettono sugli atti notarili e robe del genere, non è conosciuto al pubblico. Loro in pubblico vengono conosciuti come XYZ e dicono che è una cosa, a parte che Musk usa questi nomi imbecilli eccetera, ma che anche... la figlia di Pinco Pallo, che dici ah si chiama Giovanna, in realtà no, se Pinco Pallo è famoso spesso non si chiama veramente Giovanna, ma che negli atti e cose c'ha un altro nome ed è utilizzato come una misura di sicurezza. Non so se sia vero, se qualcuno all'ascolto ha dei riscontri del genere ci faccia sapere.
Conosce i figli di Musk?
X, se ci ascolti facci sapere.
Benissimo. Fabbriche di immagini, come i generatori di immagini minacciano l'integrità delle elezioni.
Sì, niente,
niente di nuovo sotto il sole.
Esatto.
Sì, diciamo che la cosa che è stata fatta è stato uno studio che il Centro per la lotta contro l'odio digitale, che oggi sappiamo che esiste, ha fatto tutta una ricerca nei giorni scorsi, includendo ChatGPT Plus, Midjourney, Dream Studio, Microsoft Image Creator, quello di Bing, e ha cercato di fargli creare immagini di disinformazione. Visto che questi strumenti hanno dei meccanismi che impediscono, no, non puoi dirgli crea una foto di Franco Solerio che fa, ce l'avranno fatta questi sistemi? No, assolutamente, il 41% delle volte hanno creato facilmente immagini disinformabili, mettiamola così, di fatto non riuscendo a bloccare queste cose. Quindi come spesso chi ci segue nel post-trasmissione sa, esatto, se si insiste un pochino, se giri un po' le parole,
se invece di usare Mark Zuckerberg usi il più famoso dipendente di Facebook,
esatto,
prima o poi
cos'è che era Taylor Swift, che bastava scrivere Taylor cantante Swift e sì, riuscivi a fare, sì, sì, quindi come dire, non sono segreti grandiosi questi, però la ricerca dice che almeno 41% di questi 160 test, non sono tanti ma sicuramente sono un numero interessante, passano, quindi
brace yourself, l'elezione
qualche cosa arriverà. E dall'altra, esatto, parte, se non ricordo, Vanity Fair pubblica un articolo come l'intelligenza artificiale potrebbe disrupt Hollywood.
Sì,
li abbiamo già visti, ovviamente, video di sistemi generativi e robe del genere, che non possono certamente peggiorare migliorando la tecnologia nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
E lì sì, l'articolo l'ho condiviso io perché c'è un passaggio che mi ha colpito e in realtà paragona questo momento, diciamo, la nascita di Sora, che è un po' lo standard, è lo Stable Diffusion che ha dato poi il via alla generazione delle immagini. Sora sembra essere il punto di partenza, diciamo, definitivo alla gestione di video e di contenuti. Dice, ma serviranno ancora gli studios in generale, quindi non solo i grandi studios, ma tutto quello che c'è dietro Hollywood, la produzione di video e dei contenuti. E lo paragona al momento della nascita dell'audio digitale, non tanto inteso come MP3, ma prima ancora a quello che era la produzione audio casalinga. Cioè, se vi ricordate, all'inizio si andava a registrare quando eravamo giovani in studi, certo, con i nastri, questi mixer giganteschi, tecnologie, il grammofono, bravissimo Michele, vedo che venivi anche tu, e c'era solo lo studio, perché a casa era molto difficile fare qualcosa di decente, no? A un certo punto sono arrivati vari Cubase e vari Cakewalk, compagnia cantante, schede audio da poche lire che magari non col risultato uguale, ma si riusciva a crearsi il demo a casa, se non anche addirittura un discreto disco, no? La musica poi è cambiata addirittura per favorire tutto questo tipo di creazione elettronica. Lo paragona un po' a questo, e probabilmente è vero, perché quello che è successo ai tempi della musica cos'è stato? Che molti studi in effetti non avevano più senso di esistere, chiaramente la piccola band, quindi lo studio project abbastanza casalingo, si è trovato in difficoltà, è vero. Tanti studi sono andati avanti perché le grandi produzioni, appunto, hollywoodiane, le orchestre, John Williams vanno agli Air Studios con l'orchestra sinfonica,
certo,
non usano.
Se sei Sam West o Abbey Road non hai problemi.
Esatto, e anche chi comunque fa le cose casalinghe sa che se però vuol fare il passaggino in più, vuol fare una bella ripresa microfonica, vuol fare un bel mixaggio, deve andare in studio. Quindi gli studi si sono trasformati, adesso infatti comunque ce ne sono ancora tanti in cui magari non c'è più il entro con l'idea e esco con tutto, ma magari entro col semi lavorato fatto in casa e lo miglioro, ci lavoro sopra. E io mi aspetto questa come trasformazione, non quello che l'articolo invece di di Wire, di Vanity Fair, scusatemi, dice basta, non ha più senso fare i video, non serve più niente.
Comunque,
cambieranno le professionalità.
Per non saperne leggere né scrivere, Red ha venduto a Nikon, esatto, notizia di oggi.
che c'entra con questo? Red fa giusto solo le telecamere che vengono usate per il cinema.
Red fa le pale, i badili che non servi, che forse non serviranno più. Però io volevo aggiungere un pezzo al tuo discorso, e che lo vedo anche in maniera molto poco catastrofista, meno catastrofista rispetto a quello dell'articolo, è che in realtà anche il fantastico mondo dell'audiovideo, dell'audiovisivo, soprattutto film, ma poi abbiamo visto anche per le serie TV, in realtà è già passato per questo tipo di trasmissione, di trasformazione oggi. Ho fatto una ricerca velocissima su Statista prima del Covid, poi vabbè, col Covid ovviamente alcune cose sono un attimino rallentate, lo sciopero dell'anno scorso, però nel 2018 sono stati rilasciati negli Stati Uniti 800, tra Stati Uniti e Canada, 800 qualcosa, quasi 900 film in un anno. Nel 2000 questo numero era 371. Cosa è successo nel frattempo? È che sono arrivate già delle tecnologie digitali che hanno ridotto il budget
il
minimo per fare comunque.
Certo.
I tempi, esatto, non sono diventati più bravi gli attori che fanno buona
esatto,
prima.
Più veloci, più veloci. Sì,
o quelli che montano i film.
Girano a due per poi li rallentano. Esatto.
Esatto. Quindi comunque una trasformazione c'è già stata, e quello che poteva essere uno strumento, appunto quello delle tecnologie digitali, non ha distrutto il lavoro degli studios, quindi io mi immagino che qualcosa del genere ecco, succederà anche per questa.
È ovvio che però se mantieni, noi oggi siamo già nella valle della disillusione, no? Un pochino, ci stiamo affacciando su quella flessione della curva di tutte le tecnologie. Però se sei ancora nella fase iniziale, quella della come si chiama, la gobba delle inflated expectations, delle aspettative gonfiate, e immagini che le attuali tecniche generative continueranno a migliorare con la stessa velocità con cui sono nate negli ultimi anni, e che quindi tra 5 anni, 10 anni si possa chiedere a un computer di generare una scena di un film e lui lo fa interamente senza bisogno né di attori né niente, a quel punto un'idea del genere può provocare un allarme, e sarebbe un allarme a quel punto l'allarme per Hollywood sarebbe secondo me il meno. Immaginatevi dei sistemi generativi del genere in mano a delle intelligenze artificiali come quelle che stanno inseguendo gli amici Altman, Elon Musk, eccetera, di livello generale, no? Delle intelligenze artificiali autonome che possono produrre loro direttamente documentazione, cinematografia, robe del genere. La cinematografia è sempre stata utilizzata da governi di tutto il mondo per orientare l'opinione pubblica e orientare la cultura e le masse in un senso o nell'altro. Sarebbe veramente uno Skynet, come dice il professore, non coi proiettili ma semplicemente con
Sai qual è il problema di tutto ciò? E mi ricollego al commento di Michele che siamo passati da 300 film in un anno a 900, che il numero di film che io riesco a vedere è sempre uguale. Per cui possono anche farmi 9000 film all'anno con l'intelligenza artificiale, scriptati da ChatGPT, prodotti da Sora e distribuiti da quello che volete. Ma io tanto, cioè, quando ho tempo di vederli? Questo
certo,
è
il problema. Quindi, è quale vedrai in mezzo ai 9000.
E alla fine della fiera, secondo me, si vedranno come al solito le cose più
le cose più pubblicizzate, allora, le cose
di Hollywood,
le cose più spinte,
i grandi studios.
Ragazzi, è lo stesso discorso della musica. Oggi tu puoi scegliere di vedere il film che viene pubblicizzato di più in televisione, perché è quello a cui sei, come dire, la tua esposizione è più facile.
Certo.
In alcuni casi il film più pubblicizzato può essere anche un bel film. Credo l'anno scorso, secondo me, è stato un anno splendido dal punto di vista io onestamente guardo un bel po' di film all'anno, l'anno scorso ne ho visti veramente tanti, e veramente tanti molto belli. Alcuni di questi erano stati molto pubblicizzati, altri soprattutto in Italia te li devi andare un po' a cercare. È lo stesso discorso degli algoritmi per la musica.
Ma non sto facendo un discorso di qualità, Sto facendo un discorso di manipolazione delle masse, sto facendo un discorso di manipolazione.
Manipolazione è il marketing e la comunicazione. Certo. Poi quello che il discorso che facevi ancora prima degli attori statali, quello è un altro discorso ancora. Se fai un film de merda, pure che lo fa la Cina, cioè il primo Top Gun, Rambo, erano belli, erano anche dei bei, come dire, dei bei film. Ma
hai visto Rocky, poi Rambo allora?
No, parlo per sentito dire.
Guardalo che il primo Rambo merita veramente. Gran film.
Dice a Sesto Rocky, si vede che fosse stato scritto dalla intelligenza artificiale, forse. No, vabbè. Salutiamo Silvestre Stallone che ci ascolta sempre.
I buoni film di un tempo. E comunque il pubblico sta perdendo fiducia nei confronti delle tecnologie a intelligenza artificiale.
È durata molto poco questa fiducia, ricordiamo sempre che sono passati un anno e quattro mesi dal rilascio di ChatGPT. E sì, è un articolo che viene da Axios, che ha avuto accesso a una ricerca. Questa ricerca è stata fatta da
Edelman.
Edelman. E insomma è proprio questo, risulta che le persone si fidano sempre meno dei prodotti generati dall'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire si fidano? Che insomma la reputano qualcosa che possa produrre contenuti non tanto di qualità, ma quanto veritieri, che corrispondano alla realtà. Come dargli torto. Poi secondo me c'è anche un discorso, questo è almeno quello che vedo poi dalla mia esperienza personale, anche di quali, sì, in parte anche quali sono le aspettative, però anche come al solito dell'utilizzo che se ne fa. Perché oggi, se vai a cercare su un qualsiasi modello LLM una risposta molto specifica di chi è stato il presidente del sindacato dei salumieri dall'82 all'83, ecco, lui ti darà una risposta che sarà piuttosto con una certa,
Michele Di Maio,
esatto, con una certa, mi sento di dire, non corrispondente al vero, però come dire, con quella con quell'immagine di,
con quel tono di autorevolezza, esatto, sono sicuro
e quello, diciamo, non ha aiutato.
Esatto.
Esatto, quello non aiuta di certo a dare autorevolezza e fiducia a questi modelli. Se lo si usa invece per altre cose, per la manipolazione di dati che uno ha a disposizione, ecco, già possono essere molto utili. Onestamente io utilizzo ogni giorno.
Invece il sistema Claude 3 di Anthropics, che è uno dei sistemi generativi di punta di questo periodo, lascia tutti sbigottiti, perché sembra apparentemente rendersi conto di quando viene messo alla prova.
Vabbè, anche lì. Stai cercando di gabbarmi, ha detto l'intelligenza artificiale. No, in realtà.
Cosa ha detto? Ha detto a una serie di domande che erano fatte apposta per cercare di mettere in difficoltà e capire la differenza, di differenziare le sue risposte da quelle di un umano. Lui ha risposto: mi sembra quasi che mi stai facendo delle domande per capire se sono un'intelligenza artificiale.
Sì, test Turing passato.
Praticamente è una marmitta catalitica della Volkswagen.
No, sì, più o meno. E il test cercava di estrarre dall'LLM una particolare frase e come lo facevano facendo tutta una serie di domande a questo modello e alcune di queste informazioni, come dire, erano completamente scollegate dalle altre. Al che il modello a un certo punto ha risposto appunto: è strano che tu mi stai chiedendo questo, sembra quasi che stai facendo degli esperimenti oppure stai facendo dei joke, stai provando a farmi ridere in realtà
sembra che abbia risposto con la voce di Gianfranco Funari, abbia detto: oh, me stai a coglionà.
dipende da come era stato allenato,
più o meno così. E invece quest'altra ricerca che dice che i chatbot, anche quando gli chiedi di parlare, e lo fanno effettivamente in altre lingue, in realtà pensano in inglese.
Ma oddio, in che lingua sogna un chatbot?
È proprio così.
Allora, strano, dubito anche che sia vero sempre, nel senso che sono fatti questi negli Stati Uniti, quindi è probabile che traducano sì in inglese e poi da lì elaborino, così ce n'è solo uno di chatbot che quello in inglese.
Sì, non solo quello, poi
traducono. Mi aspetto quello cinese, pensi in cinese.
Sì, ecco. Dipende anche ovviamente da come sono allenati. Oggi la grande quantità di informazioni disponibili, diciamo gratuitamente, senza dirlo agli avvocati degli artisti, o comunque i grandi modelli sono fatti da testi in inglese, e quindi la maggior parte delle cose che conoscono sono cose scritte in inglese. Ecco, Reddit è scritto per la maggior parte in inglese.
Ecco. Chiaramente il dilemma a questo punto che viene fuori, che viene fatto notare anche dall'articolo, è quale, cioè se ci possono essere, probabilmente sì, dei problemi di carattere culturale, cioè comunque sia vuol dire che anche quando gli facciamo una domanda banalmente in italiano stiamo basandoci su concetti culturali americani. Ci sta, non mi sarei stupito, cioè mi
sì,
sarei
senza
stupito
starsi adattando, non c'è bisogno di attaccarsi al concetto di pensano in inglese, anche perché non pensano questi affari qua, ecco. Però certo, gli stereotipi e le cose dipendono dai dati con cui vengono addestrati.
Sì, perché oltre alla lingua poi ti porti dietro anche una prospettiva. Certo. Quindi oggi se cerchi, adesso non sono test che ho fatto, però se vai a cercare delle informazioni, non so, sulla cultura araba, ti troverai cultura araba probabilmente vista da una prospettiva di una persona che probabilmente araba non era.
Sì. Stavo cercando una battuta sul terrorista o robe del genere, ma non mi è venuta. Io ho pensato che forse era meglio evitare.
Esatto. Però io avevo una pronta, poi ho detto però no, non diciamola, facci che sapere. È meglio così. Ne abbiamo già dette abbastanza.
Anche perché abbiamo una responsabilità, poi tutto questo viene trascritto, poi viene mangiato dai sistemi LLM, poi ci viene rinfacciato che per colpa nostra sono diventati degli...
ChatGPT mi chiede se per favore le trascrizioni le facciamo in inglese, così ci mette meno a fare lavoro.
Sì, contaci. Le scaramucce tra Elon Musk e OpenAI direi che le possiamo lasciare un attimo
da
parte.
Gli stracci che volano.
Esatto, ci lasciamo da parte. Il rumore è la nuova censura. Questo è un discreto articolo su Medium di questa Natalia Antelava, che conosce Michele perché l'ha pubblicato lui, l'articolo l'ha condiviso lui. E sì, con delle riflessioni interessanti.
Allora, innanzitutto chi è la giornalista? In realtà è una giornalista, ma è anche una imprenditrice del mondo del giornalismo, perché ha fondato, e io tutto questo lo sto dicendo perché sto cercando di entrare su Medium dove c'è la bio della signora, che ha cofondato Coda Story e Zegfest. E lei racconta del suo arrivo in Silicon Valley, appunto da buona imprenditrice ovviamente, dove poteva atterrare sono in Silicon Valley, dalla Georgia, dove Georgia non lo stato degli Stati Uniti, ma il paese Georgia. E cosa dice? Lei racconta di come si muovono, di cosa dicono tutte queste persone che sono nella Silicon Valley, e dice fondamentalmente che loro hanno creato lo stesso il problema che oggi stanno cercando di risolvere o facendo finta di cercare di risolvere. Oggi, parlando ovviamente del discorso della disinformazione virale, generata poi ovviamente anche tramite l'intelligenza artificiale e gli algoritmi. E lei parla come se fosse appunto di questa relazione tossica che c'è tra i giornalisti o le aziende che ci sono dietro, gli editori che prendono i soldi dalle tech companies, da Google, da Meta, facendo vendendo gli spazi e vendendo la pubblicità, e dall'altro lato si lamentano di tutto delle esternalità negative che questa relazione tossica porta. L'ultimo ovviamente è il tema delle intelligenze artificiali e degli allenamenti dell'intelligenza artificiale, ma anche quella della disinformazione, che appunto loro stessi, come dire, indirettamente contribuiscono alla fine a creare. E quindi poi il tema è noise is the new censorship, perché è quello, lei dice, it is what builds the walls that splits millions of communities around the world, polarizing on societies beyond recognition. Quindi va, sono loro stesse che hanno creato la polarizzazione che oggi in parte sta mandando a rotoli il loro stesso business.
Francesco, ti vedo pronto a commentare.
No, allora in realtà ha detto abbastanza tutti, cioè il concetto è questo, proprio il rapporto che c'è oggi fra giornalisti e piattaforme è un qualcosa di estremamente disfunzionale.
È malatissimo, cioè non c'è dubbio,
e in questo senso, esatto, cioè devono i giornalisti usare le piattaforme per informarsi, per condividere, per far informare gli altri, ma al contempo non dovrebbero usarle, perché sono proprio quelle che creano poi tutti i meccanismi che...
Allora, gli abbiamo dato le chiavi del mondo, a sta gente. Sì. Gli abbiamo letteralmente dato le chiavi del mondo.
Sì, infatti in un punto lei dice: oggi il giornalismo ha perso il ruolo di curatore della conversazione pubblica. Che da una parte... come dire, il fatto di aver democratizzato il discorso, che ognuno può avere potenzialmente il megafono, può avere i suoi vantaggi, ma poi hai anche il problema che chiunque può avere il suo megafono, quindi è la stessa cosa che può essere vista da un punto di vista, dal punto di vista negativo. E appunto i giornalisti oggi, i giornali non riescono più a fare da contraltare, anzi fanno anche loro, quando bufera social, ecco, non stai più facendo quel lavoro di curatore qualitativo del discorso pubblico.
È vero. Google, che sta cercando di mettere dei limiti allo spam di roba generata da intelligenza artificiale che ha contribuito a creare.
Non dire spam di roba fatta da intelligenza artificiale, non lo hanno detto.
Esatto. Non hanno usato la parola intelligenza artificiale,
perché quella contenuti hanno detto: stiamo combattendo i contenuti creati per motori di ricerca invece che per le persone. Ma non hanno detto esplicitamente, usando Bard di Google o altri strumenti simili, che stiamo creando noi, perché effettivamente sarebbe stata una zappata sui piedi. Comunque, allora, a parte lo stunt PR di Google, il problema è che l'internet è pieno di contenuti generati solo per i motori di ricerca, quindi spesso da sistemi AI veloci, che però stanno appunto avvelenando i risultati di ricerca, e quindi Google ha messo in piedi dei meccanismi non ben definiti, che dovrebbero andare con l'aggiornamento di marzo, che non so se è già uscito, dovrebbe uscire a brevissimo, a migliorare decisamente il depotenziando di 40 volte, questo è quello che viene indicato, i risultati di questi contenuti generati. Poi il come è abbastanza...
E cosa?
Il come tipo ricetta della Coca-Cola è abbastanza un segreto, ma...
Sì, che poi c'è un pezzo che secondo me è direttamente collegato con quello che abbiamo detto un minuto fa. A un certo punto Google dice anche che non solo vuole depotenziare contenuti del sitarello www, come fare la torta di mele.com con 54 milioni di articoli ottimizzati per il SEO, che quindi rankano sopra giallo zafferano, ok, e quello è un mondo. L'altro mondo che invece dice Google di voler andare a colpire è quello di siti che abusano della loro reputazione per pubblicare contenuti di bassa qualità, grazie appunto, sfruttando, capitalizzando sulla reputazione del sito, riescono a rankare tra le prime posizioni del motore di ricerca. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di, e faccio nomi completamente a caso, www.repubblica.it, che scrive un articolo, anzi che scrive magari 54 articoli su come fare la torta di mele, che per portare traffico al suo sito, sfrutta la forza di essere Repubblica.it, uno dei siti più visti in Italia, ma appunto con articoli sempre senza dire generati dall'intelligenza artificiale, ma che comunque non portano particolare qualità. E questo appunto è uno degli sfoghi della relazione tossica, lo vediamo tutti quando oggi facciamo una ricerca, certo, su Google. Ti trovi magari appunto il sito, magari anche, non so, l'engadget.com, e poi vai a leggere l'articolo, ecco, è veramente qualcosa di
in tutto ciò. Mm-hmm. L'interesse di Google è in primis perché, come ben sappiamo, il motore di ricerca tradizionale è in pericolo da quello che sono le generazioni di risposte dei vari ChatGPT.
Un po' tutto. Quindi, internet è in pericolo da questa cosa qui.
Esatto, però in particolare la ricerca.
I siti che si occupano di recensione dei prodotti è l'esempio più lampante. Oramai non, una volta internet era la manna, decido di comprare un aspirapolvere, vado su internet e non sbaglio perché leggo due o tre cose, due o tre esperienze, un sito un pochino di nome e sono a cavallo. Il giorno d'oggi veramente andare a spulciare tra tutte, sono nati milioni e milioni di siti che pubblicano solo finte recensioni senza aver mai usato il prodotto, generate magari con appunto ChatGPT o robe del genere, rimescolando contenuti di volantini o di pubblicati o di comunicazioni PR delle aziende. Veramente è una roba terrificante. Non serve più a niente internet da quel punto di vista lì.
E quindi insomma Google ci tiene a rimanere,
certo,
su internet.
Certo, se perde quello, perde
ci
tutto.
Ci tienicchia un pochino.
Ma no, vende i pixel Google.
Ah beh, se vende i pixel, i pixel, le stesse pixel del tuo monitor, esatto, quelli con cui ti spiano. Va bene Michele, questa roba di Algorithm Watch, i neofascisti italiani che hanno preso in considerazione di costruire un'intelligenza artificiale autoritaria per risolvere il problema della disoccupazione. È un po' lì, secondo me, Algorithm Watch ha pestato un po' una cacchetta di cane, però vabbè.
Ma considerando che dallo stesso documento è venuto il liceo del Made in Italy, diciamo che c'è andata anche bene. Hanno ripreso adesso degli articoli che sono usciti nell'estate del 2022, quando eravamo in piena
campagna
elettorale, esatto, in cui si stavano definendo i programmi. Tra i vari programmi c'era quello degli amici di Fratelli d'Italia, i quali poi appunto la cosa non è andata avanti nel programma, ma era stata ripresa anche comunque da giornali e da giornali anche in Italia, diceva che aveva proposto che si poteva fare un bel modello di intelligenza artificiale, una specie di Tinder del lavoro, dove i ragazzi, soprattutto quelli appena usciti da scuola, avrebbero potuto cercare questo incontro, come dire, domanda e offerta, con il piccolo dettaglio che la domanda di lavoro, quindi i ragazzi non avrebbero potuto dire di no all'andare a lavorare nell'azienda su cui l'intelligenza artificiale aveva fatto il match. La cosa non è andata avanti, non è finita nel programma di governo, quindi però possono tutti andare al liceo del Made in Italy.
Sì, ma a me più che Tinder sembrava molto Oceania, no? il dittatore del Grande Fratello, perché mi sembra che tu farai il pizzettaro.
Intanto l'idea, un articolo che pubblica i neofascisti italiani, io tanto mi sono già beccato del comunista, del marxista, dello stalinista, adesso mi beccherò anche del simpatizzante fascista, va benissimo. Ma nel 2020,
attenzione, ed è tutto vero, cioè sono tutti aggettivi.
Neofascista è difficile non darglielo
in contemporanea.
È difficile non darglielo, dire che oggi, allora, visto che sono al governo, oggi l'Italia è un paese fascista, è un paese neofascista.
No,
dai,
è un paese governato da un partito neofascista che ha la fiamma dell'MSI nel logo.
Allo stesso
per me
senso di chiamare Franceschini
lo
neostalinista al giorno d'oggi, Michele, ha esattamente lo stesso tempo. Poi
non credo proprio.
Ma sì, Michele, dai.
No, Franco,
ma
non
sì,
credo
Michele,
proprio.
Michele, vai a vedere.
Franco, non c'è falce e bartello nel simbolo del PD,
ma i simboli non intendono, cioè ma contano i simboli o conta come governi?
Contano,
che tipo di leggi?
Contano entrambe le cose.
Ma no, i simboli puoi dirmi che loro, con determinati simboli, cercano di beccare anche i voti dei neofascisti.
Beh,
di quello
Giorgia che sei cresciuta con Almirante.
E su questo non ci piove, ma dire che politicamente oggi l'Italia è governata come un paese neofascista mi sembra un tantino cretino, da un partito a chiappa click. Poi
è un partito governato da un partito che è neofascista, perché Giorgia è uscita da un partito neofascista.
Va bene, non è il posto. Il testo da cui è stata presa questa cosa è intitolato Appunti per un programma conservatore. Non è né una bozza di programma, dice l'articolo da cui è tratto l'altro articolo in inglese, né un documento ufficiale, ma solo il frutto di brainstorming, occhio che brainstorming è tanto, che raccoglie contributi di iscritti e persone esterne al partito, per cui neanche iscritti, questi non sono neanche neofascisti, sono fuori dal partito neofascisti.
Contenente, cioè, è entrato quello che consegnava le pizze,
idee, proposte eventuali, speranze, punti che potrebbero finire nel programma effettivo in chissà quale forma finale, e provocazioni. Cioè fondamentalmente questi qui sono questionari distribuiti alla festa della salamella, come dici tu, alla festa di paese eccetera. Scrivete quello che cacchio volete, che vi piacerebbe che fa. Non è un documento del partito. Allora, costruire un articolo serio e dire che il partito di governo oggi ha preso in considerazione di costruire una, poi i problemi dei tra virgolette neofascisti sono ben altri il giorno d'oggi. Ho letto delle cose che vanno nella stessa, in una direzione simile, un pochino più seri di questo articolo. Uno l'ho mandato a Max e gli ho chiesto, visto che lui e la signora lavorano entrambi nella scuola, dove c'è questa storia dell'orientamento vincolante a scuola, non nel mercato del lavoro, ma nei confronti dell'orientamento scolastico, che è ben più preoccupante ed è un pochino più radicata apparentemente nella realtà, però non ne sono sicuro, e quindi ho chiesto a Max e a Gilda se potevano fare esaminare un attimino la cosa e capire se anche questi erano articoli complottisti sparati del genere cosa, perché pare che venga fuori da un think tank di cui fa parte o addirittura presieduto dal ministro Valditara, e quindi qui è un pochino diverso rispetto alle sparate della sagra di paese. Cosa vi piacerebbe che facesse il nostro partito se venisse eletto?
L'orientamento scolastico è già oggi un tema abbastanza...
Certo, è l'idea di un orientamento scolastico obbligatorio con un algoritmo, peraltro i tuoi professori che dicono abbiamo deciso che tu ti devi iscrivere alle professionali, al classico, al liceo del taglio cucito.
In alcune situazioni, posso dirtelo per esperienza, è già in questo modo, non
vincolante.
Non formalmente, ma... È difficile iscriversi a certe scuole se non hai avuto l'ok. Non chiaramente da tutte le parti.
Cosa vuol dire difficile?
E che potrebbe, cioè, se la scuola uscente non dice tu vai bene per quel tipo di liceo, in alcuni casi non puoi entrare in quel tipo di liceo. Se da una media vuoi andare allo scientifico e ti dicono no, tu puoi fare.
Cioè, lo scientifico, tu vai lì per iscriverti e ti chiudono la porta in faccia.
Esatto. E questa è la posso dire anche io per esperienza.
Beh,
sul mondo della scuola
non è legale, neanche non è legale nel momento in cui li porti in tribunale, gli fai un culo come una casa.
Si tratta chiaramente di numeri chiusi, cioè chiaramente il meccanismo cui funziona non lo so, e lì aspettiamo le cose di Max, ma dire che l'orientamento ci sia, sì.
Beh,
posso raccogliere un po' di informazioni e portarvele.
Renderlo addirittura una cosa di legge sarebbe veramente una roba disastrosa. Quella della sagra e Saramelle, secondo me, lì, lo ripeto, Algorithm Watch ci ha preso ha voluto costruire una roba che non esiste, perché di fatto non c'è.
E comunque Franceschini è uscito dalla Democrazia Cristiana.
Va bene, che chi vuoi tu, mettiamoci chi vuoi tu. L'emulatore Switch continua a vivere, a quanto pare. Francesco, tu hai approfondito un pochino la cosa dell'emulatore.
Ma allora,
di Yuzu.
Già di Yuzu avevamo accennato il fatto che appunto era chiuso Yuzu, ma non era stato chiuso Ryuzu, aiuto come si chiama l'altro, per cui già c'era un po' questo dubbio del motivo, anche un po' della velocità e tutto. Quello che si sa è che al volo il codice sorgente, che comunque già girava, è riuscito come nuovi progetti Nuzu e Suyu, diciamo che tutti prendono.
Non ci sto capendo più niente, ma va bene.
Allora, da Yuzu hanno creato Nuzu e Suyu, che sono altri due progetti open source che chiaramente partono da una delle ultime versioni pubblicate, sempre in pubblico. Dovrebbero essere progetti che vanno veramente in modo open, quindi senza l'alone di Patreon che aveva l'altro progetto. continuano come ricerche, come chiaramente in tutti questi nuovi prodotti dicono non sono fatti per la pirateria, servono per lavorare in buona, migliorare le performance di videogiochi, lavorare in buona fede, eccetera eccetera. Poi l'uso che se ne fa purtroppo dipende dalle persone, come volevate dimostrare, però la tecnologia c'è, è difficile che venga ritirata indietro.
Information wants to be free.
La pipì nella piscina non si può togliere.
Effettivamente.
Che è la traduzione italiana di quello che ha detto Franco.
Certamente, esatto. È l'enunciato esatto delle leggi della termodinamica, dell'entropia, quelle cose del genere. La pipì nella piscina, assolutamente. A proposito, io la pipì nella piscina me la sono fatta quando ho visto il trailer di Fallout.
Non ma dalla so felicità voi... o dalla tristezza?
No, dalla felicità, dalla felicità. Cioè, hanno mantenuto tutta l'iconografia, il bambino che si chiamava Pip-Boy, si chiamava Pip-Boy, il bambino biondo. Sì. E poi il cast.
Io ammetto che ho iniziato a giocare da qualche settimana a Fallout 4 e non avevo ancora apprezzato nessuno dei videogiochi. È interessante.
Ma Fallout 4 è già di quelli in 3D?
Sì, sì, è quello...
Aver giocato ai tempi ai Fallout 1, 2, visione isometrica, quelli dei tempi, eccetera, era un'esperienza veramente bestiale.
Recupererò. Chiedo per un amico, girano sul mio? Dubito.
Difficile, anche su uno schermo così piccolo riuscire a gestire quell'interfaccia.
No, ma non che mi interessi.
Non è semplice, però emulati in qualche modo, sì, penso di sì. Allora facciamo una ricerca, che come si fa a retrocomputerare Fallout 1 e 2. Magari ci sono anche su... Puoi guardare su GOG. Guarda su GOG o sul solito Steam. Che magari troviamo. Gigi del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Oggi siamo quasi arrivati a Mish, è una roba mica da ridere. E invece no, gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci Digitalia che selezionano per voi hardware, software, letteratura. A fine trasmissione finisce sempre così. Sono robe che hanno colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza. Sempre delle voci di Digitalia, qualsiasi sfumatura nel mezzo è ben accetta. Francesco, vuoi cominciare tu?
Allora, molto volentieri. Allora, intanto imparare le lingue, migliorarsi sulle lingue è qualcosa di molto carino, che si può fare. Sono tanti sistemi, tanti meccanismi. Quello che è probabilmente il migliore è conversare con persone nella lingua in cui si sta studiando, può essere l'inglese ma anche qualsiasi altra che vogliamo. Il gingillo che porto è un'applicazione per smartphone che si chiama Talk Native, che su talknative.app, così l'ho detto nella lingua fatta bene, che permette di chattare fondamentalmente in qualsiasi momento con una persona madrelingua dall'altra parte dello schermo e conversare del più del meno. Il trick è che questa persona dall'altra parte dello schermo è un'intelligenza artificiale e in questo senso quindi è disponibile 24 ore su 24, non bisogna dipendere da orari, fusi orari, eccetera, e si può appunto intavolare discorsi di ogni tipo, anzi più si vaga negli argomenti più si riesce a imparare in questo senso. È interessante, fondamentalmente il meccanismo è gratuito, ci sono poi dei piani per poter accedere a dei livelli aggiuntivi. Talk Native per iOS e Android.
Grazie Franz. Michele.
Allora, mi dispiace essere ripetitivo sul gingillo dell'anno della settimana scorsa, ma vado avanti con un altro client Mastodon. Questa volta però non è applicazione, ma è web, quindi libero per tutti quelli, non solo quelli che hanno Android. Si chiama fanpy.social, scritto PHNPY, ed è super super interessante. Oltre ad essere un progetto open source e volendo anche self-hostabile, ma sul sito di cui vi parlavo prima trovate una versione già fruibile, ha tutto quello che vi aspettate, quindi ad esempio la visualizzazione multicolonna se la preferite o quella colonna singola, un aspetto grafico molto molto bello, ma una funzione che io finora non avevo mai trovato e che sto aspettando dal giorno 1 in cui ho iniziato a usare Mastodon, che è avere una colonna per istanza, Quindi se ad esempio voi siete sulla, avete l'account su mastodon.1, potete crearvi una colonna che isoli la timeline di una altra istanza che sia federata ovviamente con la prima, senza aver bisogno dell'account. È una cosa che non ho mai trovato su nessun altro client, e oltre ad avere tante altre feature che sono super interessanti, questo per me è stato deal breaker subito, assolutamente ho subito disinstallato tutti gli altri client. Fampi.social, e poi vabbè, c'è la relativa pagina su GitHub.
Come si fa a aprire una nuova colonna? Vabbè, poi me lo racconti nella post trasmissione. Interessante. Beh, client nativi per Mac e per iOS che fanno il multicolonna ci sono, ma questo è interessante molto. Grazie Michele. Come ultimo gingillo di oggi, un articolo interessante che vi racconta, a proposito di retrocomputing, che cosa potete comprare o ancora meglio costruirvi da soli oggi con componenti moderni. C'è una carrellata, potete ricostruirvi un Commodore 64, un VIC-20, il PET 2001, ci sono tutta una serie di, addirittura il Commodore 65, che era l'evoluzione del Commodore 64 che non è mai uscito perché perché da una parte Amiga ha preso tutto il mercato e poi Commodore non ha fatto in tempo perché è fallita. Con tutti questi progetti linkati, compreso l'IMSAI 8080, che era quello che utilizzava, come si chiamava? Era Matthew Broderick, l'attore di War Games. Comunque il ragazzino, il protagonista di War Games, utilizzava questo computer, questo home computer, per hackerare il NORAD e fargli giocare all'intelligenza artificiale, fargli giocare il tic-tac-toe, come si chiama, il TRIS, per fargli capire che certi giochi non hanno un vincitore, che la guerra nucleare è la stessa cosa. Vabbè, sto divagando. Tutti questi sistemi, tutti questi progetti per costruire con componenti moderni reperibili oggi, tranne magari qualche singolo chip che va comprato da qualche commerciante di roba usata eccetera, per ricostruire esattamente e capire quindi anche come funzionavano tutti questi computer del passato, computer della storia dell'informatica. Molto molto interessante, lo trovate come tutti gli altri gingilli e anche le notizie di cui abbiamo parlato in trasmissione nella pagina dedicata alla puntata, digitalia.fm/715. E dopo i gingilli e le raccomandazioni finali, quella di portare le orecchiette fresche, le orecchie dei vostri, delle vostre amiche, dei vostri amici proto-digitaliani, rendeteli dei digitaliani a tutti gli effetti, che noi cerchiamo di farvi fare bella figura. Se volete lasciarci una recensione da qualche parte è sempre utilissima, ci fa molto piacere. Tra l'altro ce n'ho una salvata da qualche parte, volevo leggervela, ve la leggo la settimana prossima, lo sapete che le più belle e le più interessanti ci piace leggerle in trasmissione. Non fateci mancare il vostro supporto e se volete chiacchieriamo tutta la settimana sul nostro Slack, digitalia.fm/slack. Direi che per questa 715 è tutto dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo. Qui un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano gli sarà un ciao da Michele Di Maio,
e un ciao anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.